Benvenuto su Onda Finanziaria, sono Gabriel De Bash, analista di mercato in eToro e in questo podcast ti accompagnerò attraverso i temi chiave della giornata, quelli che ogni investitore dovrebbe avere sempre ben chiari. Prima di partire ti ricordo che questo podcast ha esclusivamente scopi informativi ed educativi, resta con noi fino alla fine per le informazioni aggiuntive e adesso cominciamo!
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Onda Finanziaria, il podcast di eToro che ogni settimana vi accompagna tra le onde, a volte calme, a volte agitate, dei mercati globali. Oggi vi porto a bordo per la puntata del 24 marzo del 2025, una settimana che si preannuncia densa di dati, rotazioni e tensioni, mentre il mercato cerca di capire se siamo in una fase di semplice consolidamento o se all'orizzonte si profila qualcosa di più profondo. Partiamo da Wall Street. Lo Standard & Poor's è il principale indice azionario americano, racchiude le 500 aziende più grandi di Wall Street ed è un po' la bussola per i mercati. Ebbene, era dalla settimana di San Valentino che lo Standard & Poor's non chiudeva con il segno più. Un piccolo rimbalzo che arriva dopo 4 settimane consecutive di ribassi. L'indice, che il 19 febbraio toccava nuovi massimi storici, è sceso fino a perdere oltre il 10%, toccando il fondo il 13 marzo. Da lì un piccolo recupero c'è stato, ma siamo ancora in territorio negativo, con una flessione intorno al meno 7,7%. Un recupero cauto, che riflette più un sollievo tecnico che una vera inversione di tendenza. Perché il quadro, sotto la superficie, è ancora delicato. La soglia dei 5.700 punti resta infatti una resistenza tecnica ancora importante. È stata testata più volte, ma senza superarla. L'indicatore RSI, acronimo di Relative Strength Index, cioè indice di forza relativa. Non spaventatevi, è solo un indicatore che serve per capire se un titolo è troppo comprato o troppo venduto. Ebbene, era sceso sotto i 30 punti, segnalando quindi una forte livello di pessimismo, vendite in particolare. Poi è salita a 40, ma ha perso slancio. In pratica, gli investitori stanno tornando, ma con assenza ancora di forte convinzione. Alcuni analisti poi iniziano a leggere nei grafici un pattern ribassista, una cosiddetta bandiera, che se si confermasse potrebbe quindi indicare eventuali nuovi ribassi in arrivo, ma non gli darei troppo peso, almeno per il momento. Ma il punto più interessante, forse, è quello che non si vede a colpo d'occhio. C'è infatti una rotazione in atto. I capitali si stanno muovendo, spostando dalle cosiddette magnifiche sette. I grandi nomi tech come Tesla, Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, verso il resto del listino. Un dato lo racconta bene. Da metà febbraio l'indice S&P 493, ovvero l'indice Standard & Poor's 500, escluso appunto le 7 big, ha sovraperformato i giganti di oltre l'11 punti percentuali. È un movimento già iniziato verso metà dicembre, ma che si è intensificato con la discesa di Tesla, giù del 30%, fino a quella di Microsoft, che, pur essendo il titolo a maggiore capitalizzazione di Wall Street, oggi è quello più vicino ai minimi delle 52 settimane. Amazon, Nvidia e Google trattano poi ora multipli, cioè prezzi in rapporto agli utili futuri dei prossimi 12 mesi, vicino ai minimi degli ultimi 3 anni. Il mercato, in altre parole, si sta quindi riequilibrando, con opportunità da tenere in considerazione. Anche la volatilità sta cambiando volto. Il VIX, ovvero l'indice che misura le attese di oscillazione del mercato, è sceso da oltre i 23 punti a 19 punti attuali. Il VVIX, ovvero la volatilità della volatilità, è calato da oltre 110 punti a 88 punti attuali. E anche lo SKU, che monitora le coperture contro eventi estremi, è tornato ai livelli più contenuti. Segnali quindi che raccontano un mercato meno stressato, direi, ma non per questo privo di cautela. Anzi, le coperture non sono sparite, semplicemente si stanno normalizzando. Nel frattempo l'Europa continua a brillare. Per l'ottava settimana consecutiva i listini europei hanno sovraperformato quelli americani, un risultato che non si vedeva da gennaio del 2007. Merito di valutazioni più basse, di una politica monetaria più prevedibile, ma anche sostenuti da una politica fiscale più espansiva. Basti pensare ai nuovi piani di investimento annunciati dalla Commissione europea e dal governo tedesco. Tra difesa, transizione energetica e infrastrutture, l'Europa sta mettendo liquidità sul tavolo. E alla fine, i mercati seguono i flussi di capitali. Dove vanno gli investimenti? Lì si dirige anche l'attenzione degli investitori. E l'effetto si vede anche già nei dati. Secondo l'ultimo sondaggio proprio da parte di Bank of America, Global Fund Manager Survey, l'allocazione sull'azionario USA è crollata ai minimi storici, un dato definito il più grande calo di sempre. L'American First, ovvero che aveva caratterizzato gli anni scorsi, sembra aver lasciato spazio a un atteggiamento più cauto. Qualsiasi cosa, purché non USA, complici la debolezza del tech dopo l'euforia sull'intelligenza artificiale e l'incertezza legata al ritorno di Donald Trump con i suoi dazi. E a proposito di colpi di scena, entriamo un po' nel cuore dell'argomento che ha fatto più rumore la scorsa settimana, Doge. Non stiamo parlando della criptovaluta, ma del Department of Government Efficiency, la nuova agenzia federale lanciata da Elon Musk sotto l'amministrazione Trump. Obiettivo dichiarato: tagliare gli sprechi, semplificare la spesa pubblica, riorganizzare i contratti federali. Risultato ufficiale: 115 miliardi di dollari di risparmi. Ma il mercato? Beh, non ha reagito proprio con entusiasmo, direi. Giovedì, infatti, Accenture e Gartner, due aziende molto esposte ai contratti governativi, sono crollate rispettivamente del 7,2 e del 6,8. Il CEO di Accenture, durante la call trimestrale, ha definito Doge un ostacolo diretto alla crescita. Il segretario della difesa, Pete Hegseth, ha rincarato la dose, citando Gartner come esempio di spesa da tagliare. Leidos ha già perso un contratto da 230 milioni, Amentum, Kratos, Myrion, la lista dei colpiti si allunga sempre di più. E poi c'è Tesla. Il paradosso è che l'azienda di Elon Musk non è tecnicamente coinvolta nei tagli, anzi, ma è forse la più penalizzata. Da inizio anno ha perso oltre il 40% con 9 settimane consecutive di ribassi. Un record nella storia della società. Gli analisti cominciano a parlare apertamente di una crisi di leadership. Dean Ives di Wibush l'ha detto chiaramente: Musk ha perso il controllo. Se non torna a guidare Tesla, la crisi potrebbe trasformarsi in un cigno nero. Eppure, nonostante tutto, i piccoli investitori continuano a comprare. Secondo JP Morgan, Tesla ha attirato 7,3 milioni di dollari in acquisti netti nelle ultime 2 settimane. Ma il titolo continua a scendere, segno che il mercato istituzionale sta quindi vendendo e che l'effetto Doge pesa più delle speranze. Nel frattempo però si moltiplicano anche le iniziative speculative. Un gruppo su Reddit chiamato Elon Musk 8 avrebbe iniziato a scommettere contro Tesla, acquistando opzioni put, cioè strumenti finanziari che guadagnano se il titolo scende, con strike price a 100 dollari e scadenza a giugno 2025. Secondo alcuni osservatori, anche i piccoli trader stanno quindi cercando di seguire questa strategia, ispirandosi ai post pubblicati nel forum. Un altro segnale è che l'attenzione su Tesla resta altissima e a volte molto divisiva. Tutto questo ci porta a una settimana che sarà un vero crocevia per la narrativa dei mercati. 3 sono i temi principali da seguire. Il primo è l'inflazione. Venerdì esce il dato PCE, acronimo di Personal Consumption Expenditures, l'indicatore preferito dalla Fed, per farla semplice, per monitorare le pressioni sui prezzi. Dopo un più 2,6% a gennaio, le attese per febbraio sono di un più 2,7%. Ma non sarà solo il numero in sé a fare la differenza. Arriveranno anche i dati su spesa e redditi personali e martedì sarà pubblicato l'indice di fiducia dei consumatori. Se l'inflazione resta alta e i consumi deboli, la parola stagflazione potrebbe tornare nel lessico degli investitori. Se invece rallenta, si aprono spiragli per un primo taglio dei tassi, già in estate. In secondo luogo riguarda poi il ribilanciamento dello Standard & Poor's 500. Da oggi entrano nell'indice 4 nuovi titoli, DoorDash, TKO Group, Williams-Sonoma ed Expand Energy, mentre escono società come BorgWarner, Teleflex, spostate nell'indice minori. A un passaggio direi simbolico, il cuore dell'economia americana si sposta sempre più dai settori tradizionali, automotive, chimica, medicale, verso piattaforme digitali, consumo esperienziale e nuovi modelli di business. Lo stesso vale anche per lo Standard & Poor's 100, dove entrano Palantir e ServiceNow, mentre escono nomi storici come Ford e Kraft. Il terzo fronte riguarda poi i dati PMI, ovvero gli indici dei responsabili degli acquisti, che offrono un'anteprima sullo stato della salute economia dell'economia reale. Lunedì usciranno i dati flash per Stati Uniti, Eurozona, Regno Unito, Giappone ed India. A febbraio la sorpresa era arrivata dal settore dei servizi USA con un netto rallentamento. Ora si capirà se si trattava di un episodio isolato o dell'inizio di una nuova fase di debolezza. Intorno poi a questi 3 assi ruota un calendario settimanale molto ricco. Martedì arriveranno i dati sulle vendite di case nuove sull'indice della fiducia del Conference Board. Mercoledì sarà la volta degli ordini di beni durevoli dell'indice MBA sulle richieste di mutuo statunitense. Giovedì toccherà il PIL americano, nella sua lettura finale, alle richieste di sussidi di disoccupazione e alle scorte all'ingrosso. Venerdì, come detto, occhi puntati sul PCE, redditi e spese personali. E nel frattempo diversi membri della Federal Reserve prenderanno la parola: Williams, Musalem, Barkin e Bostic. Anche da loro potremo quindi avere indicazioni utili sul prossimo passo della banca centrale. Sul fronte italiano si riapre poi il risico tra le grandi partecipazioni finanziarie. Unicredit terrà l'assemblea annuale con occhi puntati su governance e strategia e si torna a parlare di un possibile aumento di capitale per sostenere il risico bancario in atto, mentre in parallelo Unipol spinge su un nuovo piano industriale che potrebbe rafforzare le sinergie con BPER. Anche in generale sotto i riflettori. Intanto Telecom Italia torna sotto i riflettori dopo le vendite da parte di Vivendi sui quote di mercato, la quale si è detta pronta a ridurre ulteriormente all'interno di questo primo trimestre. Infine sguardo verso Oriente, Tim Cook e altri CEO globali sono attesi a Pechino per la China Development Forum, uno dei principali eventi economici del paese. Al centro il ruolo delle multinazionali in Cina e la strategia di apertura del dragone in un contesto politico sempre più complesso. E questo è tutto per oggi. Lo Standard & Poor's resta sospeso tra rimbalzi e incertezze. Doge continua a far discutere e Tesla si ritrova, forse per la prima volta, senza guida. Ma la settimana che abbiamo davanti potrebbe ribaltare ancora una volta le carte in tavola. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvelo. Restate su Onda Finanziaria e cavalcate l'onda informata.
Hai ascoltato Scopri e investi di eToro. Per maggiori informazioni visita eToro.com. Questo podcast ha scopi esclusivamente informativi ed educativi e non deve essere considerato come un consiglio di investimento, una raccomandazione personale, né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Questo materiale è stato preparato senza tener conto degli obiettivi di investimento o della situazione finanziaria di un destinatario specifico e non è stato redatto in conformità con i requisiti legali e normativi per promuovere ricerche indipendenti. I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri.